In studio Andorra Garobbio. Ieri, poco dopo le 1:30 di notte, un incidente mortale si è verificato sulla strada cantonale in direzione di Acquarossa, in Val di Blegno. Un'automobile su cui viaggiavano due sedicenni svizzeri ha perso il controllo all'altezza di Torre. Il veicolo si è ribaltato prendendo fuoco. Uno dei due giovani è deceduto sul posto, mentre l'altro è stato trasportato in ospedale con ferite giudicate non serie. Per consentire le operazioni di soccorso, il tratto di strada è stato riaperto solo poco dopo le 8 di questa mattina. L'amministrazione Trump ha annunciato che le delegazioni di Stati Uniti e Ucraina si incontreranno oggi a Miami per discutere dei negoziati di pace riguardo il conflitto con Mosca. Washington e Kiev convengono che un reale progresso verso qualsiasi accordo dipende dalla disponibilità della Russia a dimostrare un serio impegno per la fine del conflitto a lungo termine. E lo scontro tra Mosca e Kiev è continuato nella notte. Il Ministero della Difesa russo riporta di aver abbattuto oltre un centinaio di droni ucraini. Secondo l'agenzia di stampa TASS, Kiev avrebbe colpito anche la raffineria di petrolio di Ryazan nella Russia occidentale. Dal canto loro, i media ucraini registrano il ferimento di 3 persone in alcuni attacchi notturni nella regione di Kiev, che ha preso di mira anche un nodo ferroviario. In altre 8 regioni, invece, tra cui quella di Odessa, alcune infrastrutture energetiche sono state danneggiate. Negli Stati Uniti il presidente Donald Trump ha accolto con favore la proposta di revocare la raccomandazione di sottoporre i neonati a una prima dose di vaccino contro l'epatite B entro 24 ore dalla nascita. La revoca è stata votata dal comitato consultivo sui vaccini dopo un giorno e mezzo di acceso dibattito, con numerosi appelli da parte degli esperti di sanità pubblica affinché la raccomandazione venisse mantenuta. La vaccinazione riguarda in particolare i figli di madri già infette al momento del parto, una misura che aveva permesso di limitare fortemente il contagio dei neonati. Infine, ancora dalla Svizzera, nel paese grigionese di Brienz, il rischio di distaccamento di roccia dalla zona denominata Plateau Ost, che sovrasta il villaggio, è per il momento scongiurato. Il comune ha annunciato che la frana che minacciava il paese si è in gran parte fermata. Le evacuazioni ordinate a titolo precauzionale non saranno però revocate. L'accesso temporaneo al paese dovrebbe essere nuovamente possibile prima delle festività. Nelle prossime ore a sud abbastanza soleggiato nonostante qualche velatura, a tratti anche estese. A nord nuvoloso con possibili precipitazioni, neve sopra i 1500 metri. In tutto il paese temperature massime fino a 10 gradi circa. Domani a sud delle Alpi nuvoloso con possibili precipitazioni, a nord coperto con piogge più frequenti nella seconda metà della giornata. Limite delle nevicate rialzo a 2200 metri. Temperature fino agli 11 gradi circa.
Traffico rallentato sulla A2 tra Rivera e la Galleria del Dosso di Taverna in direzione di Chiasso a causa di un incidente. Al Gottardo sulla A2 tra Quinto e il portale sud della Galleria ci sono code di 4 km e attese di almeno 40 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa. Buon sabato mattina, bentornati a Diamoci una mano. Buon sabato mattina da Clarissa Tami. Entriamo subito nel vivo di questa puntata e vi invitiamo semplicemente ad ascoltare e riflettere sulla natura stessa della voce. La radio non è solo un apparecchio o un mezzo di comunicazione, è in senso più profondo un ponte metafisico. Cattura l'effimero, l'onda sonora, la parola che nasce e muore nell'istante e la trasforma in un'esperienza collettiva e poi in memoria. Ogni frequenza che abbiamo attraversato, ogni jingle, ogni notizia non è svanita nel nulla, perché è stata la colonna sonora di intere esistenze. L'aria che dava formava il nostro tempo. La radio è la prova che ciò che non possiamo toccare ha spesso il potere più grande, ovvero quello di modellarci. Oggi al tavolo di Diamoci una mano incontriamo i fondatori del Museo della Radio, coloro che hanno saputo vedere oltre la ruggine e i circuiti per riconoscere l'archeologia dell'etere. Non hanno semplicemente collezionato oggetti, ma hanno preservato il fantasma della voce che abita quelle scatole. Aprire la porta del museo è aprire un dialogo con i secoli passati, una conversazione in cui le radio storiche non sono mute reliquie, ma testimoni silenziose di come eravamo e di come siamo arrivati ad essere qui, in questo preciso momento di ascolto. Vi invito a rimanere con noi perché ascoltare la storia della radio è in fondo ascoltare la storia di noi stessi. E allora buon sabato mattina ai miei ospiti. Ringrazio subito Renato Ramazzina, che è il Deus Ex Machina, presidente del Museo della Radio. Buon sabato mattina, Renato.
Grazie, grazie.
Un tuo primo commento a queste parole?
Parole sagge, direi, che raggruppano effettivamente anche e riassumono un po' il nostro lavoro con la creazione del Museo della Radio nel 2000, avvenuta a seguito della trasformazione delle famose poste, telefoni e telegrafi che avevano gestito fin lì tutto questo movimento, trasformatesi in Swisscom. E in quel momento lì ci è venuta l'idea di mettere in piedi questo Museo della Radio.
Ci è venuta l'idea. Allora ringrazio e allora do il benvenuto anche agli altri ospiti. Franco Della Chiesa. Franco, buon sabato.
Casa. Sì, non sono della chiesa, ma sono della casa.
Scusami, della casa, perdonami, ho letto niente, io male. Clarice, ti chiedo venia, Franco, scusami. Tu ti occupi di tutta la parte informatica del museo dell'inventario. E poi do il benvenuto ad Enrico Sulmoni, che invece si occupa della parte didattica.
Sì, esatto, sì.
E poi abbiamo Giacomo Malnati, che invece è ministro degli esteri del Museo della Radio.
Sì, perché comunque il rappresentante proveniente dallo Stivale, quindi da Varese, è un po' come vezzo, ma effettivamente anche come attività per i miei interessi personali sono diventato un po' il trade union tra diversi gruppi, radioamatori, l'Associazione Italiana Radio d'Epoca e altri che occasionalmente capita di incontrare nell'etere proprio.
Nell'etere. E poi ovviamente do il benvenuto al nostro mitico Enrico Varsi, biologo psicologo, consulente psicosociale. Buon sabato, Enrico.
Ciao Clarissa, un saluto a tutte e tutti.
So che ami la radio particolarmente anche proprio per la sua funzione terapeutica che ha.
Ma sì, perché la radio è qualcosa che toglie, quindi va all'essenza, secondo me, proprio per il fatto che non c'è tutta la parte visiva. Poi ha anche tutta una serie di funzioni storiche, collettive, sociali, penso ne parleremo anche durante la puntata. Poi io l'amo anche per mia passione, quando ero piccolo anch'io ero un piccolo cultore di elettronica, la prima scossa l'ho presa con una radio, avevo aperto dietro e non sono stato attento, ho messo il dito, quindi smontavo e rimontavo.
Allora, torniamo con Renato, Ramazzina. Renato, quindi scocca la scintilla ed eravate dove? Eravate quattro amici al bar?
No, ero da solo al telefono.
Ah, ecco, da solo, solo.
Con un grandissimo amico che è stato anche collaboratore durante tanti anni di professione. Infatti il museo non nasce così dal nulla, ma nasce da una carriera professionale passata proprio sempre a contatto con la radio e con la sua evoluzione. E con questo Mariano Mallè, carissimo amico che non c'è più,
insomma, abbiamo deciso,
al telefono ha detto al Mariano, guarda, succede che la Swisscom sarà una società anonima e tutte le cose che noi abbiamo messo via di qua e di là sul San Salvatore, sul Monte Ceneri, sulla Cardada, dappertutto c'era roba vecchia che avevamo messo da parte in occasione di rinnovamenti.
Tutta quella roba lì va persa. Ma questa era per una vostra passione personale, non è che avevate già l'idea di fare il museo?
No. Ah. Stranamente le vie del destino e dell'immaginazione sono finite. Molto stranamente avevamo messo da parte tutte queste cose che avevamo detto peccato buttarle via, e lì sono venute buone. E Mariano gli dico, guarda, ci sarebbe la possibilità, perché c'è un locale così così sul Monte Ceneri, raggruppiamo lì tutta la cosa e cominciamo a fare qualcosa. E lui mi dice, dobbiamo farlo, punto e basta. mi dice: no, guarda, cosa vuoi star lì a tenere roba vecchia, così dobbiamo farlo. E così è nato il museo.
Ecco, diciamo dove si trova il museo, tra l'altro. Esatto, perché devo dire, io quando sono venuta a trovarvi non è proprio facilissimo da trovare.
Non è facilissimo, no, ma
scriviamo bene.
Non è facilissimo, ma è diciamo immensamente storico.
Okay.
Perché si trova sulla stazione radio del Monte Cenere del 1933. E se torniamo indietro, quello il discorsetto che faccio sempre quando arrivano le visite, nel 1933 il mio sguardo va ai libri di Fernando Zappa, eccetera eccetera, il Ticino com'era, 1933, il Ticino povero contadino, raffigurato magnificamente in quel quadro di Jean-François Millet che è l'Angelus. Questo qui è il Ticino nel quale è arrivata nel 1933 Radio Monteceneri. Qui abbiamo già una bella distinzione, perché Radio Monteceneri è la stazione radio, e dietro la stazione radio, quello del quale noi tecnici della trasmissione ci occupiamo poco, c'è tutto il mondo vostro, dei giornalisti, dei produttori, che noi dobbiamo trasportare nelle case o nei mezzi mobili, in automobili, oggi anche sul telefonino, sulle persone, dobbiamo trasportare senza cambiare, senza mutare una virgola. E questo è il nostro lavoro di tecnici.
Però al museo, spieghiamo come si arriva al museo. Innanzitutto potete andare sul sito... Se... Museo?
Museo della radio.ch, lì c'è dentro tutto.
Esatto,
no?
Però spieghiamo dove si trova. Quindi ecco, noi arriviamo con la nostra macchina al Ceneri.
Arriviamo al Ceneri, dove noi nel 2000, Mariano Malè e io, abbiamo trovato questo locale vuoto, perché il progresso aveva già liquidato diverse cose vecchie, per cui c'era un bel locale vuoto che ci è stato...
Noi arriviamo lì al Ceneri.
Voi arrivate lì al Ceneri.
Dove andiamo
perché?
Dopo?
Perché andate nella piazza d'armi del Monte Ceneri, che lì è stato fatto per il fatto di arrivare a Airolo e a Chiasso. Dunque è un luogo non scelto a caso, ma è un luogo dettato dalle esigenze tecniche per coprire tutto il Canton Ticino con la stazione radio mitica delle onde medie, che fra l'altro risulta come un monumento protetto adesso nei beni culturali del Canton Ticino. Ecco, arriviamo lì.
Quindi non spaventatevi, perché quando sono arrivato io ho visto appunto i militari e ho detto boh, con la barriera, eccetera.
Dal 1900 tutta quella zona lì era l'area della piazza d'armi, dell'artiglieria.
Esatto, quindi dico
a chi
sta ascoltando, non spaventatevi, se arrivate lì perché c'è scritto Museo della Radio, però... Appunto, non è chiarissimo.
Discreto.
È discreto, discreto. Esatto.
È discreto.
È molto discreto.
E la stazione radio è proprio una cosa storica in un luogo storico.
E fin lì ci siamo. Ecco. Però per seguire la strada, visto che è molto discreta la segnaletica,
sì.
Per non spaventatevi, non è che avete sbagliato.
No.
Quindi voi dovete andare in cima.
Sì, dove c'è l'antenna.
Dove c'è l'antenna.
Quando piove e c'è nebbia non si vede l'antenna.
Perfetto.
Dunque
non
lì c'è un problemino
dei giorni.
Più.
Ecco.
E allora quando le visite così gli spieghiamo sempre un po' bene la strada, però non ci sono problemi, abbiamo una convivenza eccellente.
Immagino, con
i militari
per fortuna che quel giorno che sono venuta a trovarvi, ecco, non c'era la nebbia e non pioveva, perché sennò
sì,
ero ancora lì adesso a cercarvi. Comunque niente, nasce quest'idea. E come arrivano Franco, Enrico e Giacomo in questo gremio, questo gruppo?
Sì, il primo comitato del 2000 c'era Enrico. Enrico c'era già allora, mentre che Franco
e Giacomo
sono arrivati.
Però
sono arrivati
come vi siete conosciuti, Enrico?
Ma diciamo,
Si lavorava insieme,
sì, sì. E ho lavorato alla stazione radio del Monte Ceneri per circa 17 anni.
Credo che siamo entrati insieme io e te, Enrico.
Sì, io nel 71 e te nel 72.
E io nel 72, sì.
Ecco, e quando Renato ha proposto quest'idea, tu hai subito accolto con entusiasmo?
Dunque, la faccenda è stata così.
Dov'è che eravate esattamente, ti ricordi, il primo giorno di questa avventura?
Ma prima ancora che praticamente sapevo che c'era il museo, ero a Giubiasco e stavo aspettando la moglie che era andata dal parrucchiere, no? E sento un ex collega che mi chiama e mi dice: sai Enrico che Renato vuole fare il museo. E ci troviamo lì al centro delle Swisscom PTT, praticamente a discutere un po' cosa si deve fare, no? E allora lì ho preso la palla al balzo e ho detto allora vengo anch'io, perché praticamente quando mi si chiede cosa ho dato al museo, io chiedo sempre cosa il museo ha dato a me, perché avendo questa passione per la radio, il museo mi ha stimolato oltretutto ancora di più per poter realizzare apparecchiature per raccontare quella che io definisco l'avventura radio. Non la chiamo storia, perché una storia so quando comincia e quando finisce, ma l'avventura so quando comincia ma non so quando finisce, perché la radio, sia la radiotecnica e l'applicazione della radiotecnica con l'elettronica, produce ancora nuove applicazioni. E poi bisogna pensare un fatto, è quello che mi stimola moltissimo, che noi quando si parla di radio si parla di queste scatole parlanti, no? Diciamo così, no? O di queste apparecchiature portatili anche al giorno d'oggi, ma le onde radio è un dono della natura. Perciò praticamente bisogna rispettare questo e capire che la natura ci ha regalato le onde radio.
Ecco, ci spieghi meglio in che senso la natura ci ha regalato le
onde
radio.
Allora, se devo dire, quando avvenne la prima trasmissione radio fatta dalla natura, chiaramente non ha detto buongiorno, qui Radio Natura, vi colleghiamo con Pinco Pallino e poi facciamo sentire il disco di Caio Sempronio. No, assolutamente no. Tutto quello che viene fatto, generato dalla natura, è un rumore, un sibilo, un boato, una cosa del genere. E allora se chiedo, quando avvenne la prima trasmissione radio della natura, avvenne 15 miliardi e 820 milioni di anni fa, quando ci fu il Big Bang, questa grande esplosione che generò materia ed energia, e 380 mila anni dopo, quando il plasma si attenuò, questa radiazione colpì tutto l'universo e arrivò anche da noi. E questa scoperta venne fatta nel 1964 da due scienziati dei laboratori Bell, che facevano delle misure sui sistemi satellitari, e c'era questo disturbo sempre presente e non capivano cosa c'era questa antenna, non nel New Jersey, no? E allora questa antenna la giravano da una parte all'altra della calotta celeste e il segnale era sempre presente, e allora non capivano come mai, e detto, ma qui c'è qualche cosa che non va nell'antenna. Entrarono in questa antenna, una grossa antenna che è come vedere un grosso cono gelato aperto su di un lato, e avevano visto che dei piccioni avevano fatto il nido e poi se ne erano andati lasciando, in gergo tecnico, il loro bianco dielettrico. Se vogliamo sapere cos'è il bianco dielettrico dei piccioni, lo sapete anche voi cos'è, no? Allora hanno pulito...
Però porta fortuna, no? Dicono, ecco, che se ti cade addosso, quindi ha portato fortuna,
una,
vedi?
Grande fortuna. Hanno pulito tutto, la cosa persisteva, non sapendo più che pesci pigliare. Chiamarono un certo Robert Digg dell'Università di Princeton dicendogli guarda che qui succede questo e quello. Lui si girò con i suoi colleghi e disse quelli là ci hanno fregato, hanno scoperto quello che abbiamo pensato prima, ossia questa radiazione chiamata radiazione fossile, radiazione 3K perché si trova a 3 gradi Kelvin, o radiazione di background o radiazione di fondo. Perciò la meraviglia è questa. Le onde radio donate dalla natura.
E da dopo, un piccione in questo caso.
In questo caso il piccione ha aiutato a
ha preso il volo. Sì. Se volete partecipare 0848 030808 oppure un messaggio, se volete condividere i vostri ricordi riguardo alla radio, 076 321 1113.
Get out, running after you. Diamoci una mano.
Traffico rallentato sulla 2 tra Rivera e la Galleria del Dosso di Taverna in direzione di Chiasso a causa di un incidente. Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 6 km a partire da Quinto con conseguenti attese di un'ora in direzione di Lucerna. Come percorso alternativo si consiglia la A13 del San Bernardino. L'entrata di Airolo è chiusa. Torniamo a parlare di radio, per l'esattezza al Museo della Radio, con Renato, Enrico, Franco, Giacomo ed Enrico Varsi. Questa mattina vogliamo anche sentire un po' i vostri ricordi. Franco, quando è scattata la scintilla per te con questo mezzo meraviglioso e magico che è la radio, e soprattutto con le scatole magiche che appunto avete avuto e avete la fortuna di raccogliere?
Sì. Dunque, io ho lavorato 33 anni a divisione radio-televisione, eravamo tre colleghi. Io ho iniziato nel 68, perché i primi due anni li ho fatti a Paradiso, allo studio televisione a Paradiso, bei ricordi. Dunque, io ho fatto l'apprendista di elettromeccanico, però ho cominciato a capire un po' di elettronica quando hanno montato il primo tornio, che tornivano le ruote delle locomotive, il primo tornio elettronico. L'elettronica era un armadio grandissimo, pieno di tubi, era come una stufa. E lì ho cominciato a dire, ma qui c'è l'elettronica, mi interessa. Allora, quando andavamo a scuola all'arti e mestieri, c'era un professore che alla sera faceva dei corsi di elettronica. E allora mi sono iscritto subito. Ho seguito per due anni quei corsi lì di elettronica, e poi ho fatto concorso appunto alla televisione e mi hanno assunto, e ho fatto due anni a Paradiso come operatore video, ero nella continuità. E è che ero soddisfatto, sì e no. E allora ho fatto il concorso alle PTT, perché allora si chiamavano PTT, come per entrare nella divisione radio sui trasmettitori radio, televisione e ripetitori. Ho fatto gli esami, li ho passati e sono stato assunto. E appunto sono entrato alla divisione radio. I primi due anni era prassi che il novello che iniziava alla divisione radio non lavorasse sui trasmettitori, ma eravamo in giro a fare i controlli degli impianti privati, impianti di televisione, impianti collettivi e tutte quelle cose lì. Ho fatto due anni, però dopo tre anni dovevo fare gli esami di specialista per poter entrare sui trasmettitori, e allora in un anno ho studiato giorno e notte. Ho fatto gli esami al Monteceneri sul trasmettitore Philips del Monteceneri, li ho superati e sono stato assunto, e di lì è cominciata la mia avventura.
La tua avventura, esattamente come ha detto prima Enrico, è un'avventura, perché la storia inizia e finisce, un'avventura continua. E la tua avventura infatti continua con il Museo della Radio, quindi sì. Quindi parte l'idea, mi sembra di aver capito, da Renato. Renato fa partire l'idea del museo, voi accogliete con entusiasmo. Franco, anche tu rispondi subito alla chiamata.
Ecco, allora, io ero presente quando è stato fondato il museo.
Quanti apparecchi avevate all'epoca?
No, io non ero ancora al museo. Ho partecipato alla prima riunione, che ho dato 50 franchi, mi ricordo.
Hai fatto subito mettere i soldi, Renato.
I soldi. Eravamo in 13.
Hai capito?
La prima assemblea costitutiva.
Subito pagare.
L'assemblea costitutiva che abbiamo tenuto lì, eravamo in 13. Oggi non ci troveremo mai più in 13, siamo rimasti in 3 o 4.
Ah, in 3 o 4, perché li hai fatti pagare troppo, se ne sono andati, no?
No, perché hanno messo lì 50 franchi ciascuno, e con quello abbiamo fatto la prima paratia, così, per mettere lì i primi apparecchi.
Quanti avevate? Quali erano i primi che avevate?
I primi apparecchi ne avevamo 2 o 3.
Ah, un museo con 2 o 3, si parte sempre da
e
un poco.
La partenza del museo è stata quella con le apparecchiature delle stazioni radio. Valvole, bobine, condensatori, tutte quelle apparecchiature che vede solo l'uomo che lavora nelle stazioni radio, no? E questo era l'inizio del museo, piccolo, con quelle. Poi man mano che arrivava la gente a visitarci, tutti entusiasti, tutti arrivavano con qualche cosa sotto braccio, che era la radio vecchia che avevano trovato in solaio, in garage, di qua o di là. Pensa che oggi ne abbiamo più di 700. E Franco lo sa benissimo, perché è lui che fa l'inventario in forma digitale, adesso tutto ben fatto.
Che tra l'altro sul sito c'è anche l'inventario?
Non
si
ancora.
Vede, non ancora, arriverà. Ecco, okay.
Stiamo finendolo tuned, adesso, sì. Perché è un lavoro micidiale quello dell'inventario.
Quindi adesso micidiale. 700 apparecchi avete?
700 apparecchi o
no,
di più?
No, di più, Franco.
Di più?
No, dopo, dici subito, non teci sulle
spine.
Cosa
di più di 200 no. costruttori, se pensiamo alla Philips.
Volevo finire la mia storia prima.
Vai, Franco.
Che almeno concludo questo.
Allora concludi la storia che poi andiamo avanti con l'inventario.
Ecco, io ho partecipato alla prima assemblea costitutiva, ho depositato 50 franchi e poi io non ho più seguito il museo perché ero molto impegnato in un'altra associazione di persone ammalate che l'ho costituita assieme al dottor Tatti, io e mia moglie, e l'abbiamo portata in avanti per 40 anni. Quando a 71 anni ho dato le dimissioni, perché dico adesso sono 40 anni che conduco questa associazione, è ora di lasciare spazio ai giovani. Io ero a casa tranquillo, dico adesso almeno un po' di tempo. Un giorno mia moglie mi dice: ha telefonato il signor Ramazzina, ti ha cercato, non eri qui, prova a richiamarlo. Va bene, allora richiamo Renato, mi dice: Franco, tu devi venire al museo.
Non è che te l'ha chiesto, sembra che. Non è che avessi delle alternative. Tu devi.
Gliel'ho ordinato.
Beh, giusto, Renato.
Pensato ancora di essere ai tempi.
Me l'ha chiesto come ufficiale dell'esercito, mi ha detto: puoi venire al museo.
Il comandante.
E io non sono capace di dire di no. E di lì è cominciata la mia avventura. Sono andato al museo, ho dovuto riimparare un po'.
Hai dovuto ridare i 50 franchi?
No, 50 franchi l'ho dato nel 2000.
Non li abbiamo ritornati, li abbiamo ritornati.
Nemmeno l'ho ricevuto, mi ha dato.
Allora, e quindi da lì parte l'avventura.
Da lì è cominciato, sì, e da lì ho visto un po' com'era il movimento.
Quindi adesso quanti apparecchi ci sono, Franco?
Dunque, adesso ci sono 1702 apparecchi.
Sei stato modesto, Renato, hai detto 700.
No, momento, io ho detto la radio.
Dei quali 1505 sono apparecchi. Il 1702 è il totale di tutto quello che abbiamo al museo, perché comprende anche il mobilio e altre cose.
Ok.
Per le radio ne abbiamo 764. Questi sono solo gli apparecchi radio. Ricevitori radio.
Mi dite
con
qua.
204 costruttori.
Ok.
Philips, Nordmende.
Sì.
Blaupunkt.
Ce ne sono alcuni che non esistono più, ovviamente.
Tantissimi.
Che... Ok.
E ne abbiamo tante con un bollino rosso, che vuol dire esemplare unico.
Ah, avete degli esemplari?
Magari
unici.
Da Bucarest.
Ok.
O da Mosca.
Ecco, com'è che avete fatto a trovare questi pezzi
sono
unici?
Tutti regalati questi pezzi. Sono tutti
però
regalati.
Come fate ad avere questi contatti in tutto il mondo per ricevere, perché darli a voi e non a un altro museo, per esempio?
Bocca a bocca. Bocca a
col
bocca.
Passaparola.
Passaparola. Ha cominciato con la prima presentazione che abbiamo fatto alla stampa nel 2001 e lì c'è stato un grandissimo entusiasmo che ci ha incoraggiati a continuare, perché questo è l'incoraggiamento a continuare, è venuto dalla popolazione, è venuto da chi ci ha fatto le donazioni, che io colgo l'occasione per ringraziare, perché l'opera museo di oggi è un'opera collettiva di tanta gente che fra l'altro ha creato anche oggi un ambiente di amicizie nell'ambito radio, che si viene a trovare, ci troviamo eccetera, altrimenti non ci sarebbe stato questo ambiente senza il museo.
Qual è il pezzo più importante, quello più prezioso che avete?
Direi
ce
che
ne saranno tanti, però.
Pre-radio, perché prima della radio c'erano i giradischi, per esempio, no? Che hanno fatto la loro storia, e di quei giradischi lì abbiamo un originale del 1887 verticale di un disco in metallo, che qui devo fare un appello, perché adesso se è stata la molla, allora l'amico Remo Vosti dovrà venire a trovarci per ripararlo di nuovo, che questa è una cosa eccezionale. E poi abbiamo le prime radio costruite sullo,
ecco, Franco
sullo
ha portato
schema.
Anche la fotografia,
ecco,
che
sì, il Sinfonion, il Sinfonion, che è un apparecchio straordinario, insomma.
So che volete fare anche un po' di appelli, Renato, dopo li ricordiamo.
Il primo
ancora.
Appello lo faccio primo a Remo appello... Osti, che venga su a vedere, perché adesso che si è rotta la molla del Sinfonion, bisogna metterlo a posto, insomma,
perché... tra l'altro le persone possono donarvi degli apparecchi e voi li rimettete a posto, li ridate vita anche, no?
In un certo senso.
Se potete, insomma.
Noi cerchiamo di mantenerne in assolutamente l'originalità, prima di tutto. La carrozzeria, il legno e via via, per questo abbiamo dei prodotti per metterli a posto. Però quello che va rotto all'interno, condensatori passati e via via, cerchiamo di non sostituirli per mantenere proprio il pezzo.
Quindi
originale.
C'è anche un impegno di mantenimento al museo? Cioè,
è quello abbastanza pesante.
Chi lo fa
grosso.
Quello, Renato?
E quello c'è
sì. Giacomo.
Gli autocostruttori sì. O i radioamatori.
Oh. Sì.
Chi ha un po' più le mani in pasta, magari per esperienza sulle trasmissioni, e che comunque capisce anche e ha conoscenza dei circuiti dove sono impiegate le valvole, perché ancora per la maggior parte dei casi si parla di apparecchiatura a valvole, e non è un'attività che si possa prevedere sistematicamente nel restauro di tutte le apparecchiature, però i pezzi più pregiati sicuramente meritano un impegno. E del resto, grazie alla generosità di tanti donatori, si può anche far conto su un cospicuo numero di pezzi di ricambio, che siano le valvole o i singoli componenti, quindi non è un'attività che si faccia sistematicamente, ma può essere presa in considerazione per apparecchi più meritevoli.
Enrico Sulmoni, sì, sì. È un'opportunità ed è un arricchimento personale anche poter collaborare con voi, respirare, no? Questa storia,
sì,
che
esatto,
trasuda da tutti,
sì,
questi apparecchi.
Dunque, tanti mi chiedono cosa ho fatto per il museo. Io dico sempre: il museo cosa ha fatto per me?
Certo.
Perché mi ha dato un grande stimolo nella mia grande passione che ho avuto da 10 anni, che era,
cioè,
quella
tu
della
a 10
radio.
Anni
ma a 10 cioè... anni mi divertivo, non dico tutto quello che ho fatto, perché ho fatto delle cose che al giorno d'oggi uno ci guarderebbe male, perché quando
adesso la vogliamo sapere almeno,
ecco,
una cosa,
sì,
dai,
sì, la dico senz'altro. Ho fulminato una gallina.
Come hai fulminato una gallina?
C'era la mia nonna che aveva le galline, ho preso una gallina, ci ho messo qui sulla cresta della gallina un connettore, uno in una gamba, e poi l'ho messo nella presa a vedere cosa succedeva, no? E poi,
ecco,
la
da non fare a casa, vorrei dire.
Non fare mai più
a casa.
Se uno fa una cosa del genere
viene arrestato, minimo.
Lo portano dal signore lì a farsi curare.
Ah beh,
no?
Sì, ecco. Vanno da ricovarsi, ecco, a farsi curare. Ultimamente non ne hai più sentite di
fulminare
galline?
Le galline fulminate... No, però se ripenso alla mia infanzia, anche a me qualcosa del genere capita, insomma, è capitato.
Hai fulminato una gallina?
No,
Enrico.
No, non proprio una gallina, però mi sono fulminato io da solo, tanto per cominciare. Poi cercavo di convincere mia sorella a mettere le dita in alcuni punti della radio aperta, finché avevo ancora ascendente su di lei, qualche scherzetto sono riuscito a farlo, ma... Questo resta, diciamo, nella parte onirica della mia vita.
Ecco, esatto.
Non è più parte della mia realtà di oggi.
Senti, ma hai fulminato una gallina? Io sono... Questa immagine ormai sarà difficile da togliercela.
Questa è sperimentazione.
Sì, sì, sperimentazione.
È la curiosità, sì, no? Che viene fuori.
Scusate, ma la curiosità bisogna viverla per forza fulminando le galline.
Ma
no,
diciamo, volevo vedere cosa succedeva. È come quando praticamente ramavo dei pezzi di ferro. No, praticamente ero giù in un locale vicino dove abitavano i miei nonni, e i contatori della corrente erano su in casa dove c'era mia mamma. E un bel momento mia mamma mi chiama e mi dice: ma cosa stai facendo? Perché a quanto pare ronzavano così, perché ero giù con un catino, con dentro l'acqua, con dentro il verde rame, con un pezzo di rame e una chiave, e stavo ramando per vedere cosa succedeva. Tutte cose un po' pericolose. Dopo, come diceva lei, per quanto riguarda l'elettrocuzione che ho preso con un apparecchio radio, perché anche lì mio papà conosceva una persona che dopo è stato il mio mentore, che è stato l'ingegnere Ravarelli, che ricordo, e alla, come si dice, facendo questi, mi ha portato una radio e praticamente era lì sul tavolo, avevamo un tavolo solo, no? E mia mamma mi dice: toglila perché adesso arrivo, devo mettere giù i piatti perché arriva il papà. È mezzogiorno, no? Stacco la presa, alzo questo apparecchio e prendo una legnata della miseria e mi chiedo: ma come mai ho staccato la presa e ho preso ancora la scossa? E lì ho capito cosa servono i condensatori.
Ma del resto, parlando di animali,
cos'hai fatto tu, Renato?
Niente, io ho letto che Galvani i suoi primi esperimenti li ha fatti con le rane, per cui non meravigliamoci se l'elettricità in fondo viene fuori anche dalle cosce di rana, di Galvani.
Franco, anche tu hai fatto qualche...
Sì, anch'io l'ho beccata la scossa, un po' più forte della sua. Quando ho cominciato a Paradiso, ho cominciato un laboratorio e io non avevo mai smontato un televisore. Naturalmente la presa era fuori dalla spina, 220 non c'era più. Tiro fuori tranquillamente il cavo dell'alta tensione, ho beccato 15.000 volt nelle dita. Di lì ho imparato che c'è anche l'alta tensione per poter illuminare il televisore.
Giacomo, anche tu hai qualche esperienza elettrica?
Sì, parlo di tensioni a radiofrequenza, visto che siamo nell'argomento. Mi è capitato durante il servizio militare semplicemente di essere stato indotto in uno scherzo, un errore.
Cioè sei stato la gallina di qualcuno.
Sono stato la cavia per qualcuno che mi chiese di sostenere l'antenna sulla quale si stavano facendo le prove di trasmissione, ben sapendo che comunque all'estremità dell'antenna delle tensioni importanti possono diventare anche
pericoloso.
Non è successo niente di particolare, ma ricordo la bruciatura dei polpastrelli.
Insomma, siamo al tavolo con dei sopravvissuti, dire. Se anche voi all'ascolto avete delle esperienze da voler condividere, delle esperienze elettriche, fatecelo sapere, scrivete allo 076 321 1113. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more. Much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all. I've laughed and cried, I've had
got my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way.
Degli ospiti elettrizzanti, possiamo dire, questa mattina. Diamoci una mano con i fondatori del Museo della Radio. Parliamo di radio, parliamo non solo di radio, ovvero quella che stiamo facendo questa mattina, di raccontare delle storie, raccontare dei momenti. Voi state raccontando una delle cose più belle della vita, un grande dono, ovvero quello di avere la passione per qualche cosa. Enrico Varsi, è come si accende la passione? Perché Renato mi diceva, noi vogliamo anche le nuove generazioni, abbiamo bisogno di fare il passaggio di testimone per appunto poter lasciare, poter tramandare tutta questa ricchezza che abbiamo raccolto in questi anni.
È una domanda a cui è difficile rispondere. Sicuramente non c'è un interruttore per accenderla, come nel caso della radio. È una cosa forse un pochino più complessa. Mi viene da dire che un punto di partenza è il sperimentare di poter fare le cose in una modalità propria, no? Un po' come diceva Frank Sinatra, no? Ciascuno a modo suo, perché quello è un modo nel quale io mi riconosco. Quindi se riesco, prendo contatto con un determinato ambiente, argomento, una comunità, un gruppo, e mi accorgo che quel contesto è un contesto che mi permette di esprimermi, quindi di trasformarmi da un essere passivo che magari riceve solo informazione, qualcuno che può creare, questo è un forte motore per la passione. Non è un caso che, se lo pensiamo rapportato a altri contesti, penso per esempio a quello educativo, il modo migliore per stimolare i ragazzi a scuola è quello di far vedere che riescono a far bene determinate cose. Quella è una forte motivazione che poi si trasforma, no, in passione. È chiaro che nel caso per esempio della radio sono tanti forse i punti d'ingresso, perché c'è l'aspetto tecnico sicuramente che è molto affascinante, c'è l'aspetto storico fondamentale, no? Pensiamo al valore che la radio ha avuto nel corso del Novecento in tanti momenti anche cruciali della storia, no? Dell'Europa per esempio, dell'Occidente. Insomma, l'annuncio della liberazione dal nazifascismo è stata fatta per radio in Italia, se pensiamo, no? Radio Londra era un punto di riferimento per tutti gli antifascisti, antinazisti, eccetera. Quindi pensiamo all'esempio, non so, era molto bello quello di Orson Welles, molto conosciuto, no? La simulazione che aveva fatto di un'invasione aliena, esatto. Per cui c'è anche quell'aspetto, quindi quello è forse un aspetto che può incuriosire o può coinvolgere, penso anche dei giovani, insomma, che siano interessati, perché lo puoi riportare facilmente a una funzione che la radio ha ancora oggi, alla fine. Quindi l'importante è non vedere per esempio l'aspetto museale come un aspetto che ti mantiene solo nel passato, no? Cioè il contatto in realtà con tutti questi apparecchi è un contatto con vita, vita vissuta. Io parlavo con mia mamma mentre venivo qua e mi ricordava che loro avevano in casa la radio di quelli da terra sostanzialmente, e ci si riuniva tutti attorno alla radio per sentire, che non so, i radiodrammi per esempio, no? Che erano molto, molto apprezzati. O addirittura lei aveva una radio un po' più piccola da comodino e mi raccontava che le piacevano molto i gialli, ma era bambina, insomma, ragazzina, aveva paura a volte, quindi chiamava la nonna perché non voleva smettere di sentirli, ma allo stesso tempo non voleva essere sola. Ecco, dietro un apparecchio, secondo me, c'è questo tipo di vita. Allora, forse vederlo da questo punto di vista può essere uno stimolo per avvicinarsi, no? a un mondo come questo.
E vi ricordate nelle vostre case quando eravate ragazzini, sì, le radio accese, vi ritrovavate, Enrico? Certo. Quali sono i ricordi?
Dunque, mi ricordo a mezzogiorno e mezza, quando c'era praticamente il notiziario, e allora praticamente Citu che notiziari. Ecco, questo era importantissimo, no? E dopo, dopo finito il notiziario, si poteva magari anche sintonizzarsi su qualche altra stazione, così, e mi divertivo a quei tempi anche a ascoltare nelle onde corte, che c'era Radio Roma, che era un servizio radiotelefonico per la sintonia dei ricevitori di bordo, e lì si sentivano ancora le telefonate su una radio normale di casa, perché la frequenza avevano le onde corte anche queste radio, e lì si sentivano ancora le telefonate, diciamo, delle persone che chiamavano, stiamo arrivando, così, erano ancora sulla nave, ma praticamente chiamavano casa dicendo, ecco, stiamo arrivando a Genova, e così, no? Quelle cose lì erano fantastiche.
Franco, i tuoi ricordi, Renato?
Sì, io mi ricordo da bambino proprio, mio papà ha costruito lui la radio, solo con le onde medie, quei tempi lì, e l'ha inserita in un mobile, in tinello, a mezzogiorno e mezzo, assolutamente silenzio, perché parlava a Casanova, famoso Casanova, al notiziario, e poi si ascoltava anche la Domenica Popolare, che naturalmente televisione non esisteva, e l'unica cosa era la radio. Quei momenti lì si sentivano le mosche volare, non si poteva parlare perché il notiziario era importantissimo. Ecco, questi sono i bei ricordi.
Ma le mitiche trasmissioni sportive della tappa della Svizzera, come il cronista riusciva a metterti nell'ambiente di una tappa dove Ugo Koblet era davanti, e erano cose assolutamente incredibili, perché c'era solo quello, non c'era un contorno di adesso vado a vedere in internet cosa che hanno detto, cosa, no? Dunque era la radio e basta, come mezzo unico che accendeva anche la fantasia, perché lì dovevi vederla te la tappa, dovevi vederlo Ugo Koblet che faceva fatica, così, che si pettinava sul lungo lago perché il traguardo era lì davanti, tutte queste fantasie che riuscivano e che effettivamente facevano la tua vita in questo momento, e questo era un fatto, credo, eccezionale, era un fatto primordiale per quei tempi, dove attorno non c'era niente altro che la tua mente e il tuo cervello, e non tutta questa miriade di impulsi che oggi agiscono anche sui giovani, che io mi domando tante volte come fanno, perché è un assieme, è talmente vasto, talmente tanta roba, che diventa una vita anche difficile.
E certo, ricordiamo che voi siete aperti il mercoledì, come si fa a prendere contatto con voi?
Il primo mercoledì del mese, feriale. Senza prendere contatto. Passo del Monte Ceneri, entrata Piazza d'Armi, antenna della mitica stazione radio nazionale onde medie del Monte Ceneri.
Mercoledì da che ora?
Dalle 9 fino a
fino a che...
fino a quando c'è qualcuno... che ci tiene in ballo, okay. Perché c'è poi gente che
delle trasmissioni che
trova... esatto, bravo Giacomo. Altrimenti si può prendere contatto
altrimenti
con voi,
contatti, sì, i contatti viaggiano via Renato Ramazzina email, no? E lì poi tutte le spiegazioni io le do, per se arrivano con le automobili private, arrivano a piedi, arrivano
ecco,
col
si
busso,
possono organizzare dei gruppi, fare delle visite,
gruppi,
voi siete delle
orario.
Guide eccezionali, tra l'altro io vi ho visti all'opera, quindi davvero siete un tesoro prezioso di storie, di ricordi. Se si va sul sito del museo della radio.ch si può prendere contatto con
assolutamente.
Voi,
assolutamente, e qui abbiamo bisogno, già che si citano le guide eccetera eccetera, avremmo assolutamente bisogno di qualcuno che ci aiuta,
di volontari, ecco,
di volontari in aiuto, e lo diciamo subito che non venire in comitato che tanto non c'è niente da fare, lo diciamo subito,
abbiamo capito,
c'è
comitato
molto,
siete già voi abbastanza,
molto da fare però, e poi un giorno al mese se la moglie concede, no, questa
se
assenza,
la moglie concede,
magari è contenta che si va via un giorno al mese, io non lo so, se sono i due aspetti,
ho capito
meno male che va fuori di pe un di alla settimana un di al mese, no?
E quindi è una valenza anche per la terapia di coppia, ricovarsi,
questo vale tantissimo, potrebbe esserci qualche moglie interessata, però
ecco
domani, no, perché le donne non le abbiamo citate
le donne, ne abbiamo una. Ne abbiamo la cassiera,
ecco.
La nostra diligentissima cassiera Lucia, che...
Ma siete aperti? Cioè, nel senso, se delle donne volontarie si propongono...
Certo, certo.
Ok, perfetto.
Certo. Riceviamo anche domande di impiego. Solo che
però
la
voi
nostra,
cercate volontari.
La nostra
quindi...
associazione non profit non può permettersi nemmeno di pagare né niente.
Certo.
Però interessantissimo,
ricordiamo che partite con 50 franchi.
Però è interessantissimo il fatto che queste signore e signori che si annuncia per venire a lavorare, poi diciamo se però
comunque,
volete, non li sentiamo
Renato,
più.
Renato, voi cercate dei volontari, sono aperte da 0 a 99, no?
Sì.
L'età, ecco.
Sì.
Anche le donne sono benvenute.
Sì. Senza distinzione di classe sociale, di professione, niente.
Perfetto. Giacomo, anche tu hai dei ricordi legati alla radio?
Certamente sì, la radio, perché in casa, non avendo mai avuto la televisione ben oltre la maggiore età, è per forza la radio. Ricordo, a differenza dei colleghi svizzeri, essendo di Varese, il Gazzettino Padano era il momento clou della giornata. Ma quando sono cessate le trasmissioni in onda media a 558 kHz, per me è stato veramente una sofferenza non poter più seguire le notizie dalla Confederazione, perché era un'abitudine consolidata, è veramente un punto di riferimento.
Siete molto legati, mi sembra di capire, a quella parte appunto di notizie eccetera, ma tutto l'intrattenimento della radio eccetera, c'è qualcosa, è cambiata molto nel corso della storia della radio, eh? Prima magari si potevano dire più cose, oggi un po', bisogna stare un po' più
vorrei
attenti.
Sottolineare che, aprendo gli orizzonti non al semplice ambito locale, può essere un mezzo importantissimo per praticare le lingue straniere, per conoscere le opinioni.